Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Bentrovati, sono Marco De Lindemann per Radio dalla parte del torto e oggi vi parlo di una trasmissione che feci nel gennaio 2020 riguardante una mostra storica molto interessante che si è svolta a Trento nel Museo Diocesano e che trattava del caso del Simonino. Il Simonino chi è stato? Era un bambino che nel 1475 fu ritrovato morto, morto di morte violenta purtroppo, e che divenne in breve tempo oggetto di culto religioso, nonostante che tale culto fosse stato scoraggiato e non approvato dalla Chiesa Cattolica di Roma. La mostra è stata fatta perché la mostra, che si intitolava L'invenzione del colpevole, illustrava e ricostruiva con documentazione storica rigorosa appunto il fatto della costruzione di questo mito del Simonino. In pratica questa trasmissione è stata fatta nell'ambito della serie Messico e Bufale, che appunto tratta di bufale, essendo stata, a mio giudizio, probabilmente la prima bufala orchestrata dal potere politico dell'epoca fini che sentirete. E adesso segue una breve sintesi della trasmissione con i dati fondamentali, che sarà seguita da una intervista con l'allora direttrice del Museo Diocesano Trentino, la dottoressa Domenica Primerano. Perché questa intervista? Perché ad è stato sorpresa in ambito locale il fatto che la dottoressa sia stata, diciamo, a mio parere, in qualche modo indotta alle dimissioni. Sentirete nell'intervista. Vi lascio alla sintesi della precedente trasmissione sulla mostra L'invenzione del colpevole. A dopo. Per capire perché in questa puntata mi occuperò di un fatto storico. Perché questo fatto storico ha colpito, diciamo, la mia immaginazione, essendo probabilmente la prima bufala storicamente documentata, con lo spunto di una bella mostra che ho visitato qui a Trento, dove mi trovo, che è intitolata L'invenzione del colpevole. E già ci comincia un po' a stuzzicare la fantasia, no? Un titolo del genere. Questa mostra è riferita e racconta in dettaglio una vera e propria manipolazione che fu fatta all'epoca dal potere locale con uno scopo che vedremo più avanti. Come fu fatta? Con tecniche tutto sommato manipolatorie e tutto sommato abbastanza moderne, compatibilmente con quello che c'era a disposizione all'epoca. Diciamo che mentre la stampa muoveva i primi passi, nel senso della, non dell'informazione, ma della tecnologia della stampa, già fu fatto massiccio uso di questa nuova invenzione, un po' l'internet dell'epoca, allo scopo di manipolare l'opinione pubblica. Andiamo sullo specifico. Tutto è partito con un fatto di cronaca, il ritrovamento di un bambino di circa 2 anni, deceduto. Della morte di questo bambino, ritrovato esattamente il 23 marzo 1475 a Trento, fu accusata in blocco praticamente la comunità ebraica di Trento. La cosa interessante è che fu organizzata un'indagine farsa, un processo farsa. Questo non lo dico io, ma lo dicono fior di storici e di studiosi del diritto dell'epoca. Furono adottate tecniche di indagine e prassi giuridiche letteralmente inesistenti all'epoca, mai usate all'epoca. Evidentemente questo processo ebbe un committente. Il committente era il massimo potere locale del tempo, che era il principe vescovo. Sì, era denominato esattamente così, era una figura istituzionale a metà tra l'autorità religiosa e l'autorità politica, le ricopriva ambedue. Ora, cos'è interessante? Interessante è stato l'impegno con cui fin da subito fu identificato il filone di indagine della comunità ebraica, e di come fu perseguito lo scopo di arrivare comunque, nonostante i dubbi e l'interposizione persino del Papa di allora, che era Sisto IV, che intervenì dopo che il processo arrivò in 3 mesi alla rapida conclusione della condanna a morte in blocco di tutti gli accusati, anche se purtroppo poi l'intervento papale non riuscì a scongiurare quella che poi fu un'autentica strage con una trentina di ebrei messi a rogo o decapitati. E questo vedremo più avanti, come si è svolto, perché si è svolto e come è stato. Ritrovato il corpo, cominciarono a circolare immediatamente stampe, libri, opuscoli, l'equivalente di volantini, come li chiameremo oggi, prontamente stampati. Il tutto per diffondere, prassi assolutamente non in uso all'epoca, a diffondere, dicevo, praticamente quelli che erano, che oggi chiameremmo gli atti giudiziari, vale a dire gli atti di indagine, gli interrogatori. Tutte queste cose, unite anche alla commissione da parte del principe vescovo di opere d'arte, che avevano la funzione, ma questo entro il primo mese dal ritrovamento del corpo del povero bambino, dicevo, dalla commissione di opere d'arte che illustravano quello che voleva essere a tutti i costi fatto passare nell'opinione pubblica e che poi fu fatto effettivamente passare come il martirio del Simonino. Naturalmente il tutto era condito con quelli che erano già consolidati stereotipi dell'antisemitismo, peraltro già molto. Dicevo, c'è stata quindi un evidente interesse da parte del potere di allora a incentivare l'odio verso gli ebrei. Un simbolo che poi fu ampiamente riportato insieme alla scarsella, cioè la borsa per i soldi, dato che ormai gli ebrei erano diventati quelli attaccati al denaro, al vile denaro, e questo, diciamo, contribuì a creare quel substrato culturale, subculturale, sarebbe meglio dire, per cui si formò poi un terreno fertile per campagne antisemite, oggi le chiameremmo così, perché questo in realtà fu fatto all'epoca di questo caso del Simonino. Però questo non fu solo la premessa, l'humus su cui si instaurò il caso del Simonino, che poi generò un vero e proprio culto, nonostante il divieto del Papa di Roma, attecchì pressoché immediatamente il culto, del Simonino. Come prima beato mai istituzionalmente riconosciuto se non dopo più di un secolo, e addirittura fu rappresentato come un santo. La cosa si distingue perché furono creati innumerevoli immaginette sacre in cui il Simonino viene rappresentato come un santo con l'aureola. Nella pittura sacra rinascimentale si distingueva la rappresentazione di un beato dal fatto che sopra la testa gli venivano rappresentati dei raggi di luce, mentre il santo veniva rappresentato con l'aureola circolare. Il Simonino. Questo bambino venne rappresentato come appunto come santo in molti quadri, cosa mai ratificata dalla Chiesa centrale di Roma. Ora, cosa c'era? C'era un interesse, e qui andiamo al punto focale. L'interesse, qual è stato? Perché tutto si fa, ogni bufala si crea per un motivo. Il motivo era abbastanza terreno, ecco, diciamo, con tutto rispetto per la devozione popolare che poi nei secoli attecchì e prescindette anche dall'antisemitismo, divenne un culto in quanto tale, si contano più di 180 miracoli riconosciuti dal vescovo di Trento e circa 3.000 ex voto prodotti dai fedeli. A parte l'aspetto fideistico, la cosa storicamente più interessante però è questa. In pratica, cosa stava succedendo? Come dicevamo, gli ebrei avevano in pratica l'esclusiva di fatto, non potendo svolgere altri mestieri, almeno altre professioni liberali, almeno le più importanti, erano precluse agli ebrei, potevano fare solo lavori umili oppure dedicarsi l'attività di prestito di denaro, diciamo la finanziaria come la conosciamo oggi, e all'esazione delle tasse, come dicevo. Questo, a parte il fatto che ovviamente non li rese particolarmente simpatici e popolari, ma che cosa c'era? C'era che i francescani stavano cominciando proprio in quegli anni a diffondere una rete alternativa di finanziamento per chi aveva bisogno. Questa rete era la rete dei Monti di Pietà. I Monti di Pietà facevano in qualche modo concorrenza agli ebrei, anche perché fra l'altro prestavano denaro a interessi tutto sommato modesti e appunto andavano a intaccare, tra virgolette, il mercato finanziario. Cosa succedeva quindi? C'era questa concorrenza e c'era una concorrenza che tutto sommato non era molto comoda. Guarda caso, uno dei principali animatori nell'ordine francescano della rete dei Monti di Pietà era tale Bernardino da Feltre, il quale nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento del corpo del Simonino era presente a Trento ed è agli annali una sua predica in Duomo in cui si scaglia con estrema violenza e oggi si direbbe facendo una vera e propria istigazione all'odio su base etnico-religiosa attraverso una predica estremamente violenta, come dicevo, tutto questo che cosa ci deve dire? Ci deve dire alcune cose. Prima di tutto, attenzione sempre alle verità comode. Era comodo additare a mostro uccisore di bambini l'ebreo per tutta una serie di miti che si erano stratificati nei secoli contro gli ebrei. Uno era quello di effettuare riti sanguinari, un altro era l'attività di prestatore di denaro, come abbiamo visto non avevano molta altra scelta. I riti sanguinari in realtà è un mito nato per lo più dal loro rito della circoncisione, che si trova nell'Antico Testamento, nella prescrizione dell'Antico Testamento. Però che succede? Dato che ovviamente praticando la circoncisione ai bambini c'è un certo sanguinamento, e questo colpì la fantasia popolare fino al punto da arrivare a descrivere gli ebrei, già preceduti dalla fama di popolo deicida, dottrina per lo più accettata nei primi secoli dalla Chiesa cattolica, e quindi è stato facile passare dal rito della circoncisione, all'esistenza di riti sanguinari. La fantasia popolare, diciamo, fece il resto, in un'epoca in cui, insomma, la cultura non era proprio appannaggio di molti, si può dire tranquillamente. Sono collegato con la dottoressa Domenica Primerano, già direttrice del Museo Diocesano di Trento fino all'estate dell'anno corrente 2021. Il museo ha visto l'organizzazione di diverse mostre di successo e di qualità, tra cui quella sul Simonino, di cui gli ascoltatori hanno sentito una sintesi del commento fatto da questa radio a suo tempo. Questa mostra ha anche vinto un importante premio internazionale che è lo Europe Heritage Award ed è apparsa ai più sorprendente l'esito, lo sviluppo del suo rapporto con la diocesi, che è stato interrotto recentemente. Sono state anche riportate sulla stampa locale motivazioni collegate con il bilancio del Museo Diocesano stesso e c'è diciamo, abbastanza diffusa la sensazione che in qualche modo la diocesi abbia in qualche misura l'abbia indotta alle dimissioni. Lei come commenta questa vicenda?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la vicenda del Simonino ha segnato profondamente non solo la città di Trento, è stato un tragico fatto che ha avuto una risonanza notevolissima e quindi ci sembrava giusto, riprendere, tutta la vicenda, anche perché, a nostro parere, l'abolizione del culto non era stata spiegata, alle persone. A Trento c'è ancora, molta devozione nei confronti di questo bambino, quindi non era, chiaro il perché, questo bambino non dovesse più essere ritenuto un beato. Probabilmente a suo tempo si fece, molta censura. Quindi si chiuse la cappella, il corpo venne nascosto, tutte le opere che stavano all'interno della cappella furono portate nei depositi del museo. Ecco, di questa abolizione si parlò evidentemente solo, in determinati ambienti, in ambienti, culturali, quindi la gente, i fedeli, a nostro parere non capirono bene il perché di questa abolizione. E quindi si rendeva necessario, ritornare su questa vicenda, illustrarla in modo, scientificamente corretto, però anche con un taglio divulgativo, proprio per consentire alle persone di comprendere meglio, i fatti e anche le motivazioni che portarono all'abolizione del culto. Questo è stato il nostro obiettivo. Ho, presentato le mie dimissioni a inizio agosto, motivandole, dicendo che non c'erano più le condizioni per proseguire con serenità nel mio lavoro. La faccenda ormai è di dominio pubblico. Io avevo, ipotizzato di poter rendere permanente questa mostra, in che modo? Allestendo all'interno del percorso museale una sezione permanente dedicata a Simonino. In questa sezione avremmo spiegato i fatti, quindi, la scomparsa del bambino, la colpa addossata agli ebrei di questa morte, e avremmo presentato la figura del principe vescovo, che, fu, diciamo, il registro occulto di tutta questa vicenda. Poi, avremmo, fatto percorsi in città, in accordo anche col FAI, che ha acquistato la cappella del Simonino nel vicolo di Simonino, cioè il luogo dove Simone nacque, quindi saremmo entrati in questa cappella, saremmo passati in via Manci davanti a quella che fu la sede della sinagoga. All'interno di questo luogo c'è una seconda cappella dedicata a Simonino, una cappella privata che è in vendita presso un'agenzia di Bolzano, quindi non si sarebbe potuto entrare all'interno, però sulla facciata ci sono i due tondi che illustrano il presunto martirio del Simonino e Simone in gloria. Tappa di questo percorso avrebbe dovuto essere la cappella in San Pietro, quindi una cappella che sarebbe stata aperta solo per questi piccoli gruppi di studenti o di adulti accompagnati dai nostri educatori. All'interno di questa cappella, ovviamente non avremmo riportato il corpo del Simonino, anche perché io non so nemmeno dove sia, avremmo semplicemente riportato quei 12 dipinti che abbiamo fatto restaurare e che abbiamo esposto in mostra, che illustrano fatti e i miracoli attribuiti a Simonino, ma in questa cappella avremmo spiegato le motivazioni dell'abolizione del culto. Quindi, a mio giudizio, nulla che potesse in qualche modo creare i presupposti per una rinascita del culto. Il progetto era stato autorizzato, tant'è che la cappella, che era diventata un deposito, era stata svuotata a spese della curia, della diocesi. Io avevo partecipato a questo bando europeo illustrando l'intero progetto e di fronte alla domanda come avreste speso i 10.000 euro del premio, risposi per musealizzare la cappella. Quindi tutto pacifico, tutto tranquillo. Ci fu un articolo, una mia intervista nella quale io parlavo di quello che si stava facendo, museo chiuso, quindi l'allestimento della pinacoteca e il progetto di musealizzazione della cappella. Chi scrisse questo articolo probabilmente non comprese bene le mie parole, e da questo testo si poteva presumere che io avrei riportato il corpo del Simonino. Tant'è che l'articolo aveva come titolo Simonino torna a casa, qualcosa del genere. Io ho fatto poi una replica sull'Adige precisando qual era il mio pensiero, ma evidentemente questo articolo ha mosso le acque, quindi un gruppo di persone ha scritto una lettera al vescovo chiedendo che questo progetto venisse bloccato. La cosa che a me ha dato molto fastidio è stata semplicemente questa: nessuno si è premurato di chiedermi quale fosse il mio progetto, quindi mi sono ritrovata in una situazione analoga a quella che ha causato tutta la storia del Simonino. Da una parte, fake news, quindi un articolo che ha stravolto le mie parole, dall'altra un pregiudizio, quindi giudicare senza chiedere alla persona che aveva ideato questo progetto in cosa consistesse il progetto. Ecco, questo è stato il punto, insomma, di scontro, perché appunto avrei preferito un incontro pubblico, un confronto pubblico su questo mio progetto, in modo che io potessi spiegarlo nei minimi dettagli, si potesse aprire un dibattito pubblico, e se questo dibattito pubblico avesse portato a capire che il progetto era effettivamente pericoloso perché avrebbe potuto reintrodurre il culto, io avrei lasciato perdere. Ecco, tutto questo non è avvenuto e quindi poi non entro in altri particolari, e quindi mi è sembrato che la mia dignità professionale venisse in qualche modo messa in secondo piano. Ecco, per cui questa vicenda, sommata ad altre che non ritengo opportuno raccontare, hanno fatto sì che io decidessi di lasciare la direzione del museo. ci sono stati questi articoli su un giornale che hanno fatto credere che io avessi lasciato un buco di 400.000 euro nella gestione del museo. Ecco, a parte che non si può parlare di buco, ma in caso si parla di disavanzo e i musei, a parte i grandi musei, difficilmente chiudono in attivo. Il disavanzo era di 154.000 euro, un disavanzo approvato dal consiglio di amministrazione del museo, consiglio di amministrazione all'interno del quale siede anche l'economo della diocesi. Quindi questa accusa di una gestione personalistica e questa insinuare che la mia gestione fosse stata così un po' avventata è stata la cosa che sinceramente mi ha dato più fastidio perché non credo proprio che questo corrisponda a verità. Ho fatto una replica che è stata pubblicata e quindi spero che nessuno più possa pensare una cosa del genere della mia gestione museale.
Non mi rimane che ringraziare la dottoressa Primerano per la disponibilità, a registrare questa intervista e ringraziarla non solo per questo, ma anche per il lavoro svolto, come direttrice del Museo Diocesano di Trento. Questo come considerazione da parte del qui presente umile fruitore. E così rimanere un po' con l'amaro in bocca per quanto riguarda diciamo questo esito non precisamente corrispondente tra la qualità di un lavoro direttivo e l'esito finale della rottura di un rapporto che era stato sicuramente molto proficuo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Dalla Parte del Torto e alla prossima occasione.